possiamo ricordare a chi è fuori che anche se c'è il sole sono le 5:30?
Sì.
Volete dirlo?
Perché qua dentro c'è un bel fresco.
E che qui si sta bene? Siamo qui per stare insieme, per conoscerci meglio, per benedire il Signore che ci dà la possibilità di stare insieme.
Amen.
E questo ci serve per conoscerci. E quindi il mare va bene, mangiare va bene, però ogni cosa va fatta a suo tempo. Cioè questo è il tempo in cui chi è già stato a mare, si è già abbronzato, possa dedicare quel minimo di tempo a quello per cui tutto sommato è venuto, cioè dire di approfondire la conoscenza della parola di Dio. Possiamo, grazie, voglio iniziare da dove a ieri abbiamo finito, cioè dire con quell'aneddoto sull'Apocalisse, vi ricordate? Di quel tizio che non era istruito, non aveva grandi conoscenze e stava leggendo, ma riusciva, e vengono, lo avvicinano queste persone invece, questi fratelli che conoscevano un bel po' di scrittura, dicevano: ma cosa stai leggendo? Cosa dice? Sì, io sto leggendo, ma devo confessare, non è che ci capisco molto. Allora non ci capiscete, e cominciano dottamente a cercare di fare capire a questo uomo che cos'è la salvezza, la scrittura. E questo era sempre più perplesso, però nella sua perplessità alla fine riguarda e dice: sentite, io non ho capito tutto, però una cosa l'ho capita bene. E cos'è che hai capito? Che alla fine vinciamo. Perché? Perché alla fine noi dobbiamo capire che il Signore, per motivi a noi sconosciuti, ci ama. Per motivi a noi sconosciuti. Noi non capiremo mai, perché abbiamo attraversato periodi in cui questo era più accentuato, questa sensazione, questo sentimento, ma anche dopo aver accettato Gesù nella nostra vita, a volte ci siamo fatti questa domanda: ma come mai il Signore si è interessato a me? Come mai non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi? Cosa abbiamo di speciale? Dobbiamo dire quello che ha detto quella persona. Abbiamo detto: io non riuscirò mai a capirlo, però una cosa l'ho capita: il Signore mi ama. Il Signore mi ama di un amore inspiegabile, non si può spiegare. E proprio perché parliamo di qualcosa di inspiegabile, volevo condividere con voi quello che Paolo scrive nella sua meravigliosa lettera ai Corinzi, prima lettera ai Corinzi, sulla sapienza dell'uomo, questo uomo sapiente che ha tanta sapienza. Sapete che ora ha scoperto la particella di Dio, no? Il posone ha scoperto la particella di Dio, quindi noi siamo più contenti. Tu hai avuto benefici da questo, sì? È cambiata la tua vita, sì o no? Diciamo la verità. Da quando è stata scoperta la particella di Dio, la tua vita è cambiata, sì o no? In che senso? Forse non ha capito la domanda. È stata scoperta la particella di Dio, però. E questo è un po' quello che a me piace dire quando persone parlano di teoria, di filosofia, cose di scusa. Va bene, puoi anche, sei anche stato convincente nell'esposizione, ma dimmi una cosa, la tua vita è cambiata? No, c'è questo per la verità, no. Ecco, la conoscenza del Signore Gesù, il fatto che noi approfondiamo la sua conoscenza, determina un vero cambiamento. Allora, se la nostra vita è cambiata, noi possiamo dire: io ho conosciuto il Signore. Altrimenti dobbiamo continuare a chiedere al Signore: Signore, rivelati con maggiore chiarezza. Signore, tu lo sai, io sono un testone, uno che non le capisce subito le cose. Quindi intanto assimilate il principio che tu mi ami, però fammi capire ancora più in profondità come è avvenuto questo, da dove dovrei riconoscere. Cioè, non è un male. La sapienza di Dio, prima Corinzi capitolo 1, dal verso 17: Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Sta scritto infatti: io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il saggio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questa età? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio, per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio. Io ho 10 sottolineature su questo. È piaciuto a Dio. È piaciuto a Dio. Salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Poiché i giudei chiedono un segno, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci, ma quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poi di nuovo un verso fortissimo: poiché la follia di Dio, c'è scritto proprio così, ed è così, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. È piaciuto a Dio salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. È bello come concetto, è bello come principio, ci piace capire quello che sta dicendo. E tante persone, quando tu dici il Signore ti vuole salvare, ti guardano per dire sì, ma salvare da che? Scusi, in che senso mi vuole salvare? Perché qualcuno mi deve spiegare che significa salvare. Il Signore ti vuole salvare. Signore, ma sì, allora quando morirò un giorno sarò con lui? No, non è questo. La salvezza ha un effetto immediato nella vita di una persona. Ma in che modo? E non riescono a capire. Ma non riescono a capire perché qui entriamo in quelle poche cose che non annullano il principio generale della compassione e della misericordia, che deve essere sempre il centro della nostra attenzione, quello che per primo dobbiamo sforzarci di far capire a chi ci sta davanti, ma ci aiuta ad aiutare gli altri. In che modo ci sa? Cosa vuol dire la scrittura quando dice per essere salvati? Che significa salvati? Salvati da che? Non so se è capitato a voi, a me è stato detto: scusi, salvati, ma da cosa? In che senso? Che vuol dire lei quando dice il Signore lo vuole salvare? Dio lo vuole salvare, ma da cosa? Quando noi otteniamo guarigione, quella è salvezza. Quando noi vinciamo, otteniamo vittoria, quella è salvezza. Quando noi abbiamo prosperità, quella è salvezza. Quando noi veniamo aiutati, quella è salvezza. E tutti gli altri significati di questa parola, che in greco è soteria, liberazione. Noi siamo liberati da vincoli, da schiavitù, da legami. Quella è salvezza, tu sarai salvato. Perché la parola salvato in sé, hanno ragione le persone, si guardano e dicono: sì, scusi, ma salvato da che? Mi spieghi da cosa devo essere salvato? Guarda, io al mattino mi alzo presto, me ne vado a subire in ufficio, me ne vado a lavorare nei campi, credo di essere una brava persona, perché non ho bisogno tanto di questa salvezza di cui parla lei, perché hanno una propria giustizia che ritengono più che sufficiente per essere bene accetto a Dio. Quindi salvato da che? Salvezza, liberazione, perdono dei peccati, sicurezza, guarigione, conservazione, buona salute, aiuto, vittoria e prosperità. Sono concetti che abbiamo sentito decine o centinaia di volte. Questo è il tempo di demolire tutto quello che sappiamo e di ricominciare da capo. Leggendo Geremia mi rendo conto che questo è il tempo di demolire tutto e di ricostruire. E quello che mi fa senso è che lo dice una persona che non è che ha 100 anni davanti, non so quanto tempo mi rimane, però secondo me è così. Noi non possiamo più andare avanti con queste tonnellate di ipocrisia. Noi non possiamo più frequentare dei posti dove siamo tutti fratelli e sorelle e dove ci sentiamo male. Perché quando poi siamo da soli nei vari angoli della chiesa, della comunità o per strada stessa, eccetera, queste notizie, queste confessioni vengono fuori. Allora noi non vogliamo essere ipocriti accusando gli altri di essere ipocriti. È vero, è una realtà, è qualcosa che sta accadendo. Ma vi ricordo che questo accadeva già nei primi tempi della costituzione delle comunità, che non erano comunità, perché Cristo non ha istituito delle comunità, non le ha costituite. Tutti coloro che credevano stavano insieme. Comunità è in senso italiano, in lingua italiana, letterale, comunità. Ma già quando stavano assieme, leggete, conoscete la descrizione della cena del Signore, già dice, ma come? E queste sono le cene del Signore che voi fate? Qualcuno è già ubriaco, qualcuno ha già finito di mangiare? Però è buono che accadano dei disordini, dice San Paolo. È buono, perché in questo modo si vede. Ma io credo che Dio ci stia chiamando a demolire. Geremia capitolo 1, leggiamolo un attimo. Nessuno abbia paura di questo vocabolo, demolire. Scusa, quando a casa cominci ad avere un poco di confusione, che fai? Non è che demolisci, però fai ordine, questi camerini li svuoti, li pulisci, rimetti tutto a posto, poi con calma. C'è un tempo che bisogna fare, non per forza dobbiamo infilare tutto quello che abbiamo. Si pulisce, si ricomincia. Non dobbiamo avere paura delle novità. Signore, manda un risveglio, ma chi deve badare a queste persone risvegliate? Chi? Tu, io, chi deve badare? Ma se noi stiamo dormendo, noi dobbiamo svegliare gli altri. E se accade un risveglio, e chi ci bada a queste persone? Che cercheranno un supporto, cercheranno altre persone con le quali condividere la gioia di avere conosciuto il Signore. Chi ci parla? Ci parli tu? Che 5 minuti prima hai parlato male del fratello, gli hai fatto anche del male di quello vero, fisico. Hai cercato di distruggere una persona. Sei tu che devi parlare con questa persona, manda un risveglio. Basta con l'ipocrisia, basta. Signore, basta. Facciamo quello che dici tu, che sicuramente è meglio. Demoliamo e ricostruiamo. Demoliamo e ricostruiamo. E sarai tu a dire chi farà parte di questi ricostruttori, perché nessuno di noi può ergersi a maestro di ricostruzione. Sarà il Signore che indicherà con i metodi che Lui ha, che sono metodi a noi incomprensibili, chi deve ricostruire. E se manda un risveglio, a volte ci penso, e se arriva un risveglio, dove le mettiamo le persone? E chi ci deve badare? Cosa dobbiamo insegnare a persone, noi che siamo una massa enorme di ipocrisia molto spesso? In questi 8 giorni siamo tutti santi, ma santi di dire giusti, ma santi e no così. Con le mogli siamo la dolcezza, questo è vero, io sono sempre così, no? Siamo dolcissimi con le mogli, con i figli, con i nipoti, con i fratelli, le sorelle, pace, fratelli. Il linguaggio di Canaan. Una volta è venuto un predicatore da noi in comunità e ci ha parlato del linguaggio di Canaan. Non l'abbiamo subito guardato male, questo, di cosa, che cos'è questo linguaggio di Canaan? È perché nella chiesa evangelica, se tu non dici pace, se tu non dici pace, non sei un fratello. Erano i primi giorni che io frequentavo questa comunità e sembrava fatta apposta. Io dicevo fratello Gianfranco, io dicevo pace a tutti, così per abito, aveva assimilato il dialetto di Cana. Ma c'era uno che suonava la chitarra, non lo so perché, se tu me lo chiedi io non l'ho mai capito. Ogni volta lo vedevo e gli dicevo ciao, questo mi guardava, diceva fratello capisco che sei nuovo, ma si dice pace, e scusa, non lo so, mi dispiace, ti chiedo scusa. Ogni volta che entravo in comunità, pace fratello, pace sorella, pace fratello, arrivavo da lui, ciao. Corrà, mia moglie, possono testimoniare se è vero. Perché lui era molto spirituale, non era rozzo come me. Lui aveva capito che cos'era una comunità evangelica. Lui sapeva come insegnare agli altri a comportarsi. Qualche giorno dopo hanno fatto una riunione, giusto giusto lui doveva dare una settimana di spazio per suonare a un altro. Non l'abbiamo mai più visto in comunità, se n'è andato. Ma come? Era uno dei migliori, era un campione di spiritualità ed è scomparso solo perché l'hanno sostituito per 7 giorni. Ma la cosa strana era che io salutavo tutti, pace, 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 arrivavo da lui, ciao. Sembrava che lo facessi apposta, ma non lo facevo apposta, vero Luciano? Tu ricordi questi episodi? Sono delle cose che accadono, di cui non riusciamo neanche a spiegarci la motivazione. Geremia, leggiamo Geremia, questo verso. Geremia capitolo 1, il verso 10 dice: ecco, oggi ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire. È Dio che sta parlando, sradicare e demolire, per abbattere e per distruggere, per edificare e per piantare. C'è un tempo in cui dobbiamo essere seri, dobbiamo dire non si può andare avanti così. Non si può andare avanti. Troppe persone vanno in comunità, cominciano ad avere, io ero uno di quelli negli ultimi tempi, attacchi cardiaci, battiti da 60 a 90 nel giro di pochi secondi. C'era qualcosa che mi disturbava. Tu non puoi frequentare un posto pieno di fratelli e di sorelle e avere attacchi cardiaci. Cos'è questa tachicardia? Perché? Sono sempre stato bene. Allora, bando alla ipocrisia, ricordiamoci che anche questo fa parte della scrittura, non soltanto quello che abbiamo letto subito sulla salvezza, ma anche questo fa parte della scrittura. C'è un tempo per demolire, c'è un tempo per distruggere, che sono le nostre abitudini, i nostri modi di fare, i nostri modi di pensare, tutto ciò che finora forse aveva dato dei risultati, ma siccome vediamo attorno a noi troppa stanchezza, troppe comunità che chiudono una presso l'altra, tranne che sono incarcerati in qualcosa di blindato, che sono autenticamente in comunità libere, questo non succede, e abbiamo bisogno di guardarci attorno e dire no, non può essere la vita del Signore questa. E come faremo? Non lo so, ma una cosa so, che bisogna demolire, sradicare e bisogna ricostruire. Sapete che le ricostruzioni sono sempre il momento più bello, come posso dire, più, aiutami a dire l'aggettivo giusto, più importante nella vita di una società. Il dopoguerra per le nazioni è sempre il periodo fiorente. Io sono nato nel 42, quindi non ho subito gli orrori della guerra, ma ho vissuto tutta la ricostruzione in Italia. Io vi assicuro che l'Italia degli anni 60 era qualcosa di meraviglioso. Si cosa vedevi sempre sorgere palazzi nuovi, strade nuove, tutto nuovo. Certo, ci saranno state le porcherie anche allora, ci saranno stati i corrotti anche allora, figuriamoci. Però c'era questo fermento, perché si stava ricostruendo. Lasciare le macerie non avremmo potuto vivere. E invece quello fu un tempo di ricostruzione. Noi abbiamo bisogno di ricostruire. C'è veramente bisogno di ricostruire, fratelli. C'è veramente bisogno. Non si può andare avanti in una forma di incomprensibile comunione. Quante volte mi è capitato di vivere delle situazioni che non convincevano, sicuramente anche a voi. Fratelli, prendiamo la Bibbia, leggiamo il Salmo, quanto è buono e quanto è piacevole quando i fratelli dimorano insieme nell'unità, perché lì è stabilita la benedizione. È vero? Certo che è vero, ma guarda che 5 minuti prima parlavate male del pastore. Allora, qual era questa unità? Dobbiamo fare questo? O dobbiamo fare una cosa peggiore, cioè non parlarne, perché il Signore conosce le cose, il Signore sa. No, fatto che le sai pure tu e non fai niente per modificare questo. E voi capite il travaglio che c'è e c'è stato da qualche giorno, da quando devo occuparmi, volevo trattare questo argomento, cercare di misurare al massimo le parole, perché qualcuno più debole forse si potrebbe scandalizzare, perché già nella vostra mente sta serpeggiando la domanda: qual è la soluzione? Ed è ovvio che ci deve essere questa domanda, guai se non ci fosse. Si ha parlato bene, però non ha detto poi all'ultimo come si fa. È ovvio che la risposta sarà personale, ma credo sia molto aderente alla realtà. Quello che so è che ci sono situazioni che non possono più andare avanti, anche perché internet ci ha fregati a tutti. Una volta le cose si nascondevano bene, oggi non si può più, oggi siamo tutti allo scoperto, tutti, quello che diciamo, quello che abbiamo fatto, i filmati di quando eravamo bambini, addirittura il nostro padre, la nostra madre, quello che dicevamo, pare dell'essere tornati ai tempi del controllo. E poi c'è l'Ecclesiaste, capitolo 3, il verso 2, lo conoscete? C'è un tempo per ogni cosa. Io credo di non sbagliarmi, che questo è un tempo in cui dobbiamo rivedere le nostre situazioni, le nostre posizioni. Fratelli, non possiamo stare qui. Qualcuno diceva 8 giorni, dovrebbero durare 15 giorni, perché no? Anche un mese, non stiamo andando d'accordo? Non è bellissimo stare insieme, ma non possiamo stare molto tempo, perché ognuno deve andare a guadagnarsi da vivere. Allora come si fa a conservare una condizione di beatitudine come quella che obiettivamente si respira qui? Te la devi portare dove vai. E invece appena varchi la porta il pastore, sì, che bello, ma io, tu lo sai dove devo tornare, io non ci vorrei tornare, eccetera. Ma no, uno, due, tre, sono molte queste voci. Allora perché questa valanga di ipocrisia in cui i discorsi non si devono affrontare? Perché? Cos'è che Dio non può fare? Dio non può venire incontro al nostro legittimo desiderio di frequentare un ambiente sano? Perché non si può fare? La domanda è come si fa? Ci arriveremo. Ma non che io mi pretenda di dire la verità, questo è quello che sento io nel mio cuore. La Bibbia dice: io manderò fame e sete di udire la parola di Dio, non più le polemiche, non più tu ti siedi all'ultimo posto e tu ti siedi al primo posto, tu se non dai la decima sei squalificato, tu stai attento a come ti muovi, eccetera, eccetera. Non ci può essere più questi controlli, non può essere. Non è possibile, non è una vita cristiana. Ma è possibile che stiamo così male a casa nostra che dobbiamo andare in una comunità per forza? Però perché io a casa ci sto così bene, io sto benissimo a casa, sto benissimo insieme agli altri, ma sto benissimo anche da solo. Perché piuttosto che andarmi a inquinare in una situazione che mi crea, anziché benessere, mi crea nervosismo, io preferisco stare a casa. Nessuno si scandalizzi, perché credo di dire delle cose molto condivise e condivisibili. Una volta ho assistito a una predicazione che non dimenticherò mai, sulla figura del padre, una predicazione eccellente. Raramente avevo sentito predicare sulla figura del padre con quel carisma, quella unzione e quella precisione. Questo pastore, che era veramente un pastore, però aveva un conticino da saldare, termina la predicazione e tira fuori un foglietto che ci aveva ristorato tutti, e comincia a leggere una filippica contro uno dei presenti con moglie e figli, rimproverando il suo comportamento. Ora voi capite che se non hai la mente al suo posto e se non hai la mente veramente equilibrata, una cosa del genere ti distrugge, ti frantuma, E dice, ma che c'entra? Non si poteva rimandare questo discorso in ufficio, farlo un'altra volta, perché? Ma questo l'ho voluto dire per dare forza a quanto continuerò a dire. Basta con l'ipocrisia, basta, basta. È come fra marito e moglie, si fa finta sempre di niente, si fa finta di niente, fratello, l'amore della pace distrugge i matrimoni, li distrugge. Perché quando tu continui a fare le cose per amore della pace, non affronti mai tua moglie o tuo marito e gli dici apertamente cos'è il problema, quella situazione non si sanerà mai. I latini dicevano si vis pacem para bellum, se vuoi la pace preparati alla guerra, perché quella piccolissima guerra di quel momento significa la garanzia di una vita futura più seria, più serena. Quante cose facciamo per amore, e nelle comunità facciamo la stessa cosa per amore della pace, ma non parlo del fratello, magari si scandalizza, meglio sto fermo, sembra brutto, e che faccio, e domani, può essere che ho capito male, cioè, e vai avanti con questo amore della pace, non è l'amore della pace, è probabilmente un atto di vigliaccheria, probabilmente, per amore della pace si distruggono amicizie, si distruggono matrimoni. A proposito del quale, lasciatemi dire una battuta di un giornalista che sto seguendo in questi tempi sul Corriere, ma ha fondato un giornale che diceva sulla famiglia, l'altro giorno mi è tanto piaciuta, là dobbiamo lottare per la famiglia. Perché, diceva lui, la famiglia è bella anche quando è brutta. La famiglia è bella anche quando è brutta, e guai a chi viene a disturbare la nostra vita familiare. La famiglia è bella anche quando è brutta, perché la nostra famiglia è l'unico posto dove siamo realmente al sicuro, dove riconosciamo che possiamo sbagliare, che abbiamo sbagliato, siamo pronti a chiedere perdono. Quella è la cosa più importante, saper dire scusa, ho sbagliato. Scusa, ero nervoso, pazienza. Che normalmente chi deve smetterla di fare i discorsi è chi ha ragione. Invece si ragiona al contrario, si dice io ho ragione, sì, ma proprio chi ha ragione, aspetta 10 minuti, aspetta mezz'ora, aspetta un'ora. La famiglia è bella, anche quando è brutta, anche quando ci sono tante cose che non stanno andando bene. La famiglia è il nostro nido, la famiglia è l'unica, mi permettete di dire, la famiglia è la prima chiesa. Non venire a fare il santarellino in chiesa se in casa c'hai l'inferno. Aggiusta le cose di casa, aggiusta il tuo rapporto con tua moglie, con i tuoi figli. Perché se quello che tu vivi in famiglia è disastroso, tu non darai niente di buono neanche in chiesa. No? La famiglia è bella anche quando è brutta. Ne ho scritto ed è un giornalista che non ho mai potuto sopportare le idee contrarie totalmente alle mie, ma ha scritto questo e mi ha colpito, mi ha fulminato. Pensavo ai miei 50 anni di matrimonio, facevo, Signore, quante volte veramente ci siamo chiesti scusa a vicenda, che abbiamo un caratterino tutti e due, ognuno di noi ha il suo carattere, e se non è né ipocrita né bigliacco, quando c'è qualcosa scatta, le dice le cose, ma è meglio dirle che far finta di nulla. Se vuoi la pace, preparati sempre ad affrontare una guerra. Si vis pacem para bellum. Per amore della pace, negli uffici, nella società abbiamo creato casini, abbiamo anche politicamente mandato al potere, abbiamo dato mandato a persone perché ci siamo stancati, per amore della pace abbiamo dato il voto al primo che veniva, abbiamo mandato avanti persone che erano veramente mediocre, l'abbiamo fatto non per amore della pace, ma perché a volte la vigliaccheria è troppo grande. Mio padre un giorno mi disse, quando io mi lamentavo di come andavano le cose nella società, le cose, ma guardate i marciugli, senti, tu devi finire di lamentarti. Ma perché papà, non è vero, non è così? Sì, allora fai una cosa, alle prossime elezioni presentati tu, fatti vedere tu, vai tu al posto di queste persone che tu ritieni siano incapaci e sufficienti, facci tu, vediamo cosa sai fare. Mettersi in gioco. Ora, ovviamente, riportando il discorso alla comunità, questo non è possibile. Tu non hai una chiamata pastorale, tu non hai ancora la maturità per dirigere altri, e quindi devi aspettare. Ma aspettando, aspettando, ti accorgi che a volte chi vorrebbe guidarti ha la buona volontà, ma non più di questo, non è tagliato. E si creano i regolamenti, le leggi, e le leggi e i regolamenti entrano a far parte della... Ah, ecco. Noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa di nuovo. Rileggendo gli Atti degli Apostoli c'è scritto che tutti coloro che credevano stavano insieme, non tutti stavano insieme. Fratelli, ci sono più demoni nelle comunità che fuori. I demoni più agguerriti tu li trovi nelle comunità, non li trovi fuori, perché fuori tu lo riconosci da lontano. Persona che è guidata da demoni lo riconosci da lontano, ma quelli che ci sono dove tu ti aspetti ci sia solo l'amore, la comprensione, la tolleranza, anche se te ne accorgi, vieni preso da quel senso di compassione, di perdono, e togli, ma forse ho capito male, no, ma non voleva dire questo, no, forse sono io, oggi sono nervoso, ho capito un'altra cosa, e ti rovinano. Mentre fuori questo non succede. Quando ho letto questo libretto ho criticato aspramente l'autore di questo libro. I demoni peggiori si annidano all'interno delle chiese, perché ci sono gli infiltrati. Allora la Bibbia dice tutti coloro che credevano stavano insieme. Dove? Dove è scritto che noi dobbiamo avere per forza un locale? Io sono stato un avversario di questo principio, perché non mi combaciavano alcune cose, soprattutto la figura degli anziani. Se tu togli a un anziano l'indirizzo, il numero civico di dove andare la domenica, il posto dove andare, tu gli fai del male. Ma allora come si può contemperare, come si può tenere conto della necessità di tutti senza farsi schiavizzare dal legalismo? E dicevo, Signore, ma ci deve essere una soluzione, ci deve essere una soluzione. L'altro giorno quando sono andato dal sindaco del mio paese ho detto, dunque, ho pensato una cosa, che pagare un affitto per avere una comunità è una cosa immorale. Perché se per predicare il Vangelo io devo pagare un affitto che va a una persona che è milionaria, questo è immorale. Noi continueremo a fare le nostre offerte, ma metteremo i soldi da parte per comprare una bombola, per comprare qualcosa a chi ha bisogno. I soldi saranno spesi, ma saranno spesi in maniera diversa, perché a volte spesso gli impegni per pagare l'affitto ti hanno impedito di utilizzare quei soldi in una maniera più proficua. Pastore, tu non sei il pastore, dicono che sei pastore, non lo so che significa, ma so che tu sei responsabile. Ho finito la bombola, non abbiamo come cucinare, e tu prendi i soldi e li dai di tasca tua, se ce l'hai. Poi pensi, ma io ho pagato 1.000 euro di affitto a una persona che ha una posizione economica straordinaria, e perché? Ma veramente siamo degli imbecilli. Io devo pagare per predicare, signor sindaco, ma vi abbiamo dato fastidio? No, mai. E allora perché io devo pagare? Avete 14 locali sfitti in questo paese, 14, me ne dia uno. A meno che lei ritiene che noi abbiamo creato dei problemi. No, non avete mai creato un problema. Aspetti il locale. Il locale ci è stato dato un bellissimo locale, e mi sono detto, ma lo potevo fare prima questo discorso. Guarda quanto tempo ho perso. Ma perché, fratello? Perché a volte ritieni che andare, perché io c'era in questi giorni qualcosa, come ha detto Corrado, ognuno di noi porterà avanti un discorso, un ragionamento, non è detto che dobbiamo necessariamente essere d'accordo tutti quanti. Noi dobbiamo inserirci, secondo me, nell'ambito del tessuto sociale e politico, perché se noi ne siamo fuori, noi non raggiungeremo mai quel minimo di risultato che ci spetta. La chiesa di Seul conta 800.000 persone, 800.000, è la chiesa cristiana più grande al mondo. La chiesa cristiana più grande al mondo non è a Roma, ma è a Seul, Corea del Sud. Il 50% del Parlamento della Corea del Sud è composto da persone come noi, nati di nuovo. Secondo voi un Parlamento che deve legiferare ed è nato di nuovo, cosa può fare? Potrà mai fare delle cose malvagie? E Corea del Sud oggi significa Hyundai, significa, aiutatemi a dire tutte le cose straordinarie che ha partorito, Samsung, aiutatemi a dire tutto ciò che è venuto fuori da un equilibrio che è stato stabilito. Corea del Sud era unita alla Corea del Nord, come sapete. Perché noi non dobbiamo partecipare? Perché il mio 8 per 1000 deve andare a finire nelle mani sbagliate? Me lo volete spiegare? Perché se io non indico nulla nella casellina dell'8 per 1000, quell'8 per 1000 non andrà direttamente alla Chiesa Cattolica, andrà direttamente, indirettamente alla Chiesa Cattolica, che proporzionalmente ha avuto più di tutti nella suddivisione di chi ha dichiarato a chi darli. Vanno con 10 persone su 10, non sanno questo. No, no, io non l'ho dato a nessuno. No, tu l'hai data alla Chiesa Cattolica. E come fai a dirlo? Perché è la legge. È la legge. Tutto ciò che è assegnato, viene, che è dichiarato, viene assegnato. Quello che non è dichiarato, viene assegnato proporzionalmente. Il fratello Gianfranco sa molto bene queste cose. Viene assegnato proporzionalmente agli enti, a quelli che sono stati indicati, chiese cattoliche, chiese adi, perché ci sono anche loro, e tutte le altre, gli ebrei, tutti quanti. Erano i primi tempi, io ero in comunità, in una riunione, disse, ma come mai noi come chiese libere non possiamo avere questo? Fratello, era dove c'era quello lì della pace. Fratello, la Bibbia dice la mano destra non sappia quello che fa la sinistra. Cioè, ma che c'entra, scusa? Ma che c'entra? Ma che c'entra? L'otto per mille significa, sono soldi miei personali, e io li devo dare all'organizzazione alla quale appartengo. Non li posso dare così, non li posso gettare via. Quindi abbiamo bisogno, nella ricostruzione, secondo me, anche di riflettere su cose che sembrano di poco conto, ma non lo sono. Oggi le ADI con 8 per 1000 si permettono di pagare gli stipendi. Ben per loro, ben per loro. Hanno avuto l'accortezza di seguire l'andazzo. Quindi il fatto che noi vogliamo rimanere fuori dalla vita pubblica è sbagliato, perché anche se ne vuoi rimanere fuori, ci sarai tirato dentro, perché fai parte del sistema e non puoi uscirne. Amen. Allora è necessario che ci siano delle persone capaci. Giuseppe, il figlio di Giacobbe, non è un esempio sufficiente per dire quanto è importante che ci siano persone che abbiano capacità amministrative. Non è sufficiente? Perché noi ci dobbiamo schifare di altre cose, fratelli? Spero di non alzare il tono della conversazione. Sono altre le cose che ci devono fare rabbrividire, non queste. Non inserirci nel tessuto economico e sociale. Sono altre le cose che ci devono fare sobbalzare. Stroncare sul nascere, il parlare a bambina, lo sparlare. C'è una chiesa che aveva messo una cassettina all'ingresso e dice, guarda, nessuno ti vedrà. Però tu ogni volta che parli male di qualcuno, quando esci, metti 5 euro nella cassettina. E il pastore l'aveva detto tanto per così, per creare uno stimolo. A fine mese c'erano tanti soldi nella cassetta, davvero. Lui dice a fine mese c'erano tanti soldi. Quando noi parliamo quindi della salvezza alle persone, parliamone compiutamente, parliamone coscientemente, facciamo capire loro che cos'è la salvezza. La salvezza non è il giorno in cui noi moriremo, andremo con il Signore. La salvezza si ottiene e si beneficia della salvezza immediatamente. La nostra vita cambia. I miracoli cominciano ad avvenire sotto i nostri occhi ed è il Signore che vuole mostrare la sua presenza. Un miracolo ve lo racconto, che il Signore mi ha onorato di tante di queste situazioni, tante, davvero me lo ricordo. Corrado ha sentito tante volte parlare di questo. C'era una signora che aveva un problema di, come si chiama? Il tunnel carpale significa che questo dito era ormai piegato, ormai anchilosato, non riusciva. E quando parlava diceva, a me però quanto è brutto che mi devo anche passare le dita in mezzo ai capelli, proprio, mi era così male, ho deciso di operarmi. E dove va? Vado al professore Branciforti, che è il numero uno a Catania per queste cose. E che, no, dice suo cognato, che è medico, mi ha già fissato l'appuntamento, io vado e mi faccio operare. Questa donna assisteva mia madre e ogni giorno faceva il suo turno. Per non disturbare mia madre, che ormai con la testa non c'era più, lei passava da casa nostra e siccome c'era il corridoietto che univa i due appartamenti, passava e andava da mia madre. Un giorno lo Spirito Santo mi investe e quando questa donna passa da noi, io stavo mangiando un ottimo piatto di spaghetti con pomodoro, che era una cosa meravigliosa, i miei occhi vengono attirati da quel dito. Signora Lucia, confermato l'esito operare, sì, fra una settimana mi devo operare. Posso pregare per lei? Per il dito? Ha detto sì, perché dice Cristo, se no a fine mese nemmeno lo stipendio, gli stipendi li pagavo io. Dice sì, lo so, va bene. Lascio gli spaghetti sul tavolo, quel Signore nei tempi meravigliosi, queste cose accadevano con molta frequenza. Mi alzo, prendo la sua mano, la metto fra le mie e dico, Signore, e che cos'è un mignolo per te, Signore? Signore, perché non la guarisci ora? Perché non dimostri a lei chi sei tu? Io ti ho già conosciuto, ma dimostralo a lei chi sei tu. Guarisci ora, Signore, nel nome di Gesù. Lucia, come va? Il primo a essere emozionato sono stato io, cioè io che avevo creduto, avevo pregato perché questo avvenisse, io mi sono quasi sentito male. Lei si è sentita male e si è subito seduta e mi ha detto, signor Sammy, cosa ha fatto? Cosa ho fatto? Poi, siccome l'appuntamento dal chirurgo l'aveva preso mio cognato, il medico, dice, e ora a sua sorella chi glielo dice che io non mi ho... Allora prende il telefono e telefona a mia sorella, moglie del medico. Signora Rita, io non lo so come glielo devo dire, ma sai quell'appuntamento che abbiamo preso al professore Branciforti per essere operato, io non mi opero, come non si opera? Mio marito si è già interessato per farla operare. Sono guarita. Come guarita? Che suo fratello ha pregato e il mio dito è andato a posto subito. Anche lei crede a queste cose? Mia sorella risponde, anche lei crede a queste cose? Ecco, noi ci muoviamo in questo ambito. Immediatamente. Pum. Magari avessimo la costanza, la fede di mettere in pratica, di esercitarci nel fare questo. Qual è la soluzione di quello che abbiamo detto? perché so che stiamo aspettando. Come si fa? Io non sopporto più, qualcuno dice, e ha mille volte ragione, non sopporto più di frequentare dove io sto male. Io devo andare in chiesa per essere edificato, io devo andare, devo stare bene, devo uscire da lì riempito, edificato. Ci deve essere una sensazione di gioia vera, autentica. Quando io vado in chiesa, io vado in chiesa perché mi sento male. Cosa facciamo? E se noi decidessimo di fare delle riunioni, ognuno di noi ha un gruppo di amici, di conoscenti, fratelli, ma soprattutto persone che non conoscono il Signore, comincia a fare delle riunioni, 6 persone, 8 persone, 10 persone, 4 persone, eccetera, senza neanche pensare ad aprire una comunità, ma lasciando che le persone poi a loro volta si moltiplichino come le cellule, creando a loro volta dei gruppi, perché tutto sommato noi siamo stati chiamati a questo, a testimoniare al mondo quello che il Signore ha fatto per noi. Fino a quando le cose vanno bene, potrei dire possiamo ancora resistere, ma quando la tensione diventa quasi insopportabile, io non posso più frequentare una situazione del genere, perché sto facendo esattamente il contrario di quello che il Signore mi dice di fare. Lo so che qualcuno sta tremando in questo momento, ma io lo farei. Io ho lasciato una comunità da Drago da 3 mesi, sono rimasto il pastore per motivi di immagine, perché sono il presidente della OMUS, perché in paese mi conoscono tutti, quindi c'è ancora un'immagine da tenere ancora per un po', e non ho avuto nessun problema a farlo, sapendo che non sono il titolare della raccolta. Il titolare della raccolta è il Signore. Io ho seminato 16 anni, sono andato da Catania, in un paese che si chiama Adrano, è a 35 km da Catania, quando una famiglia disse al pastore della mia comunità: ci vorrebbe una testimonianza in questo paese, non c'è niente, c'è un deserto. Lui dice a me: tu vorresti andare, perché hanno fatto tutto nuovo, ma io sto lavorando, ma se fossi libero ci andrei. Il Signore ascoltava, è arrivata una lettera da Palermo alla direzione generale, c'era scritto: chi ha superato i 30 anni di servizio, sta andando verso i 35, se vuole può andare in pensione. Il segnale preciso. Ho detto: venga, posso andare. E comincio questa avventura, questa bellissima avventura pionieristica. La prima sera eravamo 4 persone o 6. A parte il fatto che quella è stata la prima famiglia che mi ha pugnalato con una pugnalata che da qui è arrivata fin qui, ma c'era il Signore che mi proteggeva ampiamente, non c'è stato niente da fare. E allora è iniziato questo percorso. I primi tempi abbiamo viaggiato, poi un giorno, venendo da Catania, sul viale che immette alla zona dove dovevamo andare, che volete, noi veniamo da Catania, Adrano è un piccolo centro. Mia moglie, che finora era stata un poco perplessa, e io dicevo: guarda, non si può fare quello che io sto facendo viaggiando, dobbiamo spostarci, dobbiamo venire qua. Mia moglie viene anche lei investita dallo Spirito Santo e mi dice: ma sai che anch'io mi sento bene, è come se ci fossi nato in questa fase. Detto, fatto, stabilito, 10 giorni il trasloco. Il giorno del trasloco, tutti i mobili imballati, tutti, la mattina del trasloco c'era il cielo nero come mai ho visto che sia. ogni tanto pioveva, ma proprio era minaccioso, minaccioso, minaccioso. C'era Corrado, lavorava giusto giusto, aveva un lavoro lì sotto, al piano terra, e quelli del trasloco mi prendevano in giro, dicevano: ma lei veramente si vuole spostare oggi? Ma lei l'ha visto il cielo com'è? Pioveva a dirotto, ma lei l'ha visto il cielo. Io oggi devo andare ad Adrano, mi devo spostare. Ma lei sta scherzando? Non scherzo, fra poco smette di piovere e noi ce ne andiamo. Ma come smette di piovere? Ma lei l'ha visto il cielo. Fra poco smette di piovere e io vado ad Adrano. E stavo montando, c'era una specie di rabbia dentro di me, proprio dovuta, ce l'avevo col diavolo che voleva ostacolarmi. Allora con Corrado ci siamo presi per la mano, lui è salito un attimo, forse prende un po' d'acqua per vedere a che punto era il trasloco. Mia moglie dice: Giuliano, non insiste, si bagnano tutti i mobili. Prendiamo assieme e diciamo: Signore, non sei tu che dici alle nuvole dove devono andare? Signore, di alle nuvole di spostarsi, perché io sto andando dove tu mi hai mandato. Nel giro di mezz'ora, nella zona di via Novara a Catania, dove eravamo noi, comincia ad aprirsi un cerchio, sempre più ampio, sempre più ampio, sempre più ampio. Fino al trasloco dice: sa, veramente sta schiarendo, non tutto, ma qui sì. Noi oggi andremo ad Adrano e siamo andati ad Adrano. Dio è fedele. Ma quando noi cominciamo a non vedere più tutte queste cose, dobbiamo chiederci perché non stanno più accadendo, perché è finito il tempo dei miracoli, perché noi parlavamo e le cose accadevano. Una donna di 80 anni mi chiama, era la mamma della signora che ci ospitava la sua casa: pastore, vuoi venire in ospedale? Mia mamma è ricoverata subito d'urgenza, sua madre aveva due bypass, due, non uno, due, 80 anni, malandata di salute. Arrivo e la trovo nel letto con le cannule, con la frequenza cardiaca sballata, celia, pallida. Ho detto: dottoressa, come va? Com'è sta signora? Ma dice: o supera la crisi o stasera non ci arriva. La supera, stasera ci arriva. E sta guardando e si è preoccupata, ci è appena uscito dal manicomio. Siamo andati in fondo all'ospedale, ci siamo presi per mano col genero, anche lui aveva conosciuto il Signore, ha detto: Signore, sai quelle preghiere complicatissime, dottrinali, quelle preghiere fatte bene, no? Abbiamo detto: Signore, io ha 80 anni, è il simbolo delle persone anziane, è una bellezza vederla fra di noi. Signore, perché deve morire? Signore, guariscila. Siamo tornati dentro, ha detto: sai, mentre voi eravate di là, la signora si è ripresa, le abbiamo tolto le cannule, la frequenza va bene, il colorito pure, fatemi un favore, c'è il pronto soccorso pieno, spostiamola in un'altra stanza, subito. Abbiamo aperto tutte le porte, l'abbiamo spinta in un'altra stanza, la sera stessa eravamo a casa. Come fate? Ogni giorno, ve lo confesso, non vedo queste cose da mesi, forse da anni. Dio è sempre lo stesso, sì o no? E perché non succedono più queste cose? Da chi dipende? Dal nostro malessere. Io credo dipendano dal nostro malessere. Noi non abbiamo più la forza di occuparci degli altri, perché siamo troppo presi dalle cose che dobbiamo risolvere noi. Amen. E quando i nostri problemi diventano prioritari rispetto ai problemi degli altri, noi abbiamo finito. Perché gli interessi degli altri, se tu vuoi sapere se stai conducendo la vita cristiana, ti do il termometro subito, ti do il metro. Quando i bisogni degli altri sono sempre prioritari rispetto ai tuoi, tu stai vivendo una vita cristiana. Tu stai vivendo una vita cristiana, o sei solo, o sei in comunità, o sei per strada, perché il bisogno di una persona per te è principale. Cammini per strada e pensi: ma c'è quella persona, magari gli faccio una telefonata, sta male, quell'altro, magari se ci passo, può essere che 5-10 euro l'aiutano oggi. Cominci sempre ad avere in mente il bisogno degli altri. Quella è la vita cristiana. lo diceva nella rubrica protestantesimo una persona che si dedica con zelo alle opere del Signore. Cioè, io ho capito una cosa, che posso misurare il mio livello di spiritualità da questo, quando non perdo di vista che i bisogni degli altri vengono prima dei miei bisogni. Quella è la misura, veramente, che siamo sulla strada giusta. Quindi, soluzione delle soluzioni, chiusura delle chiusure, riunioni spontanee, riunioni in casa, riunioni dove sicuramente si può allargare il cerchio, dove si può demolire tutto ciò che è stantio, dove si può distruggere tutto ciò che ormai è cristallizzato. E se tu onestamente ti fermi e dici, ma sinceramente, io ho fatto molto spesso e continuo a farlo per la mia vita, ma fra un anno, la mia vita come sarà? Fra un anno, dove sono arrivato? Fra un anno, che speranza ho di vedere le cose cambiate? Fra un anno, i miei figli, i miei nipoti, cosa avrò potuto fare per loro? Questo, secondo me, è quello che noi dobbiamo perseguire, e ognuno poi farà il lavoro che è chiamato a fare. L'evangelista farà l'evangelista, il pastore si metterà a fare il pastore in casa, cadranno tutti questi miti del pastore che ha 500 membri anziché 5 membri, perché cominceremo a lavorare come si lavorava una volta per il Signore, guardando alle cose serie e non alle cose futili, perché la vita è in comune, fratelli. L'unità, lo stare insieme, è sicuramente il primo principio evangelico, ma guardate che stare insieme è difficile. Stare insieme in due, marito e moglie, è difficile. Pensate quando siamo più di due. Allora, quello che ci unisce è un interesse comune al di sopra delle bassezze che possono riguardare la vita, cioè dire il benessere spirituale di una persona. Quello ti fa rimanere accanto a una persona con gioia, ti fa costruire, perché altrimenti noi purtroppo, credo, non vedremo non il risveglio, noi vedremo, cominceremo anche a patirne fisicamente, perché ci si ammala anche fisicamente, ve lo posso garantire perché l'ho provato. Stando male spiritualmente ti ammali nel fisico anche, il fisico comincia a non rispondere perché ci sono troppe cose che non funzionano. Amen. Quindi ognuno tragga le conclusioni che vuole, ognuno esamini la propria condizione, chieda al Signore qual è la soluzione migliore e dica soprattutto al Signore con la massima onestà: Signore, io sono in questa condizione, io so che tu non vuoi che io muoia, ma non fisicamente, morire spiritualmente, io mi rifiuto di credere che tu vuoi che io mi sacrifichi sull'altare di cosa, di chi è che sto portando avanti, una denominazione, un nome? Chi è che sto portando avanti? Io sono stato chiamato da te e voglio portare avanti il nome di Gesù, non altri nomi. Non mi interessano le denominazioni, mi interessa portare avanti la tua conoscenza. Domani ci saranno questi battesimi, quindi domani saremo tutti più gasati. Il battesimo è qualcosa di molto importante, perché il battesimo non serve per salvare. Chi non si battezza non è che se è stato immerso in Cristo è già salvo, ma il battesimo in acqua serve a testimoniare che tu vuoi fare sul serio col Signore, non vuoi fare il simpatizzante a vita, perché se lo facesse il Signore con noi non sarebbe una cosa bella, ne pagheremmo le conseguenze. E allora, siccome il battesimo è una cosa seria, se tu ritieni che Gesù di cui hai sentito parlare, che hai frequentato, che hai visto in opera anche nella vita degli altri, è qualcosa che veramente merita di essere seguito, battezzati. Non ti fare 100 domande, battezzati, perché se tu hai creduto sei già salvato. Ma proprio per non essere della categoria degli ipocriti, non fare il salvato e non fare quello che lui ti chiede di fare, cioè dire battezzarti. Battezzati in acqua, davanti a tutti. Tutti devono sapere che io ho scelto Gesù. Tutti, mi devono vedere tutti. Amen. Quindi anche per domani, io spero che questi 6 nominativi diventino molto di più e siamo certi che chiuderemo la settimana in bellezza e in gloria. Amen. Dio ti benedica.